Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di quest'oggi si parlerà di un turno della Serie A nel quale il Napoli si è confermato in testa a punteggio pieno. L'Inter è stata fermata in casa dall'Atalanta, la Lazio si è aggiudicata il derby e il Milan ha trovato i 3 punti anche grazie al primo gol di un 20enne figlio e nipote d'arte che si chiama Daniel Maldini. Per quanto riguarda gli altri sport, torneremo sulla Grand Final della EFL, ma ci occuperemo anche di motori e di ciclismo. Tutto questo in compagnia di Dario Castallo che ci ha raggiunti negli studi di Melbourne. Buongiorno Dario.
Buongiorno a te Massimiliano, un saluto a tutti. Facciamo anche qualche aggiunta a proposito delle canzoni dedicate ai figli.
Dai, ce n'è una?
Beh, era un po', dai. La prima che mi era venuta in mente era Angelo di Francesco Renga.
Giusto.
Molto romantica. Poi mi è venuta in mente in realtà una diventata particolare nella mia testa, A te di Jovanotti, no? Ninna nanna, ninna, eccetera,
ah,
eccetera,
okay.
perché poi ci fu la parodia di Checco Zalone che, per chi non l'ha vista,
la recuperiamo questa.
È esilarante perché la cantò davanti a Jovanotti stesso, credo nell'ambito di Zelig o un programma analogo.
Andrò a riguardarmelo.
Italiano, assolutamente da vedere. E poi c'è qualcuno che sosteneva che La cura di Battiato addirittura fosse dedicata al figlio, però
questa non la sapevo proprio.
È un brano sull'amore universale,
certo.
Però come sai Battiato insomma si è sempre abbastanza esposto a interpretazioni di vario tipo e c'è chi l'aveva interpretato come un brano dedicato al figlio. Vabbè, detto
torniamo
tutto ciò,
a noi.
Ecco, veniamo alle cose molto più terra terra come il campionato di calcio di Serie A, giornata numero 6 che giunge al termine di un periodo molto intenso di partite. Allora vediamo intanto i risultati, cominciando dalla fine. Napoli ha battuto il Cagliari per 2-0, la Lazio si è aggiudicata il derby della capitale 3-2 contro la Roma, l'Empoli ha battuto il Bologna 4-2, Sassuolo Salernitana 1-0, ad Udine Fiorentina batte Udinese 1-0, Juventus Sampdoria 3-2, Genoa Verona 3-3, a Milano 2-2 tra Inter e Atalanta, mentre il Milan si è andato ad imporre all'Armando Picco di La Spezia contro lo Spezia per 2-1.
Vogliamo dare la classifica adesso, allora, Dario?
La diamo aggiornata nel momento in cui ci arrivo. Vediamo, eccolo qua. Allora, dunque, guida il Napoli a punteggio pieno con 18 punti dopo 6 partite. Segue il Milan a 16, poi Inter 14, a 12 punti Roma e Fiorentina, ad 11 punti Lazio e Atalanta, poi Empoli 9, Juventus e Bologna 8, Torino, Sassuolo, Udinese 7 punti, Verona, Sampdoria e Genoa 5, Spezia 4 punti, poi in zona retrocessione Venezia 3, Cagliari 2, Salernitana 1 punto.
Cominciamo allora questo resoconto delle gare del sesto turno seguendo l'ordine imposto dalla classifica. Iniziamo dallo stadio Diego Armando Maradona dove il Napoli riceveva un Cagliari in crisi.
Sì, il Napoli ha battuto il Cagliari per 2-0 con un gol per tempo. Nel primo è andato a segno Osimhen che quest'anno in 5 partite tra campionato e coppa ha segnato 6 gol e che tra l'altro nel secondo tempo anche, si è anche procurato il calcio di rigore che poi Insigne ha trasformato per il 2-0 definitivo che sancisce la sesta vittoria consecutiva in campionato del Napoli, il rullino finora strepitoso con 16 gol fatti e 2 subiti, testa della classifica come dicevamo, punteggio pieno con 2 punti di vantaggio sul Milan, 4 sull'Inter e 6 su tutte le inseguitrici e anche la miglior partenza della carriera di Luciano Spalletti che nel 17-18 con l'Inter si fermò a 4 vittorie consecutive, ma il tecnico di Certaldo, che oltre ad essere un grande maestro di tattica, anche uno splendido motivatore, ha risposto stizzito, come gli capita spesso, al giornalista di DAZN che gli ha sottoposto questi numeri. In realtà Spalletti ha detto che il Napoli la partita l'ha già persa in amichevole contro il Benevento, ascoltiamolo.
Però abbiamo già perso. Andate a cercare sto fatto che tanto prima o poi i numeri vanno tutti bene, però ci sarà. Abbiamo già perso negli anni passati e si sa come si sta a perdere. E poi abbiamo già perso contro il Benevento quest'anno, che per noi ogni volta ci si mette la maglia del Napoli è una partita ufficiale, sempre. L'avevamo resa ufficialissima e abbiamo perso. Per cui questo è un dato negativo che c'è da portare insieme a tutti gli altri positivi.
insomma, scaramanzia tutta partenopea mista a grande strategia verbale da parte di Luciano Spalletti. Sostanzialmente non ci mettete pressione con questa storia dell'imbattibilità, perché non solo non le abbiamo vinte tutte, ma abbiamo già perso, ha detto il tecnico azzurro, perché come si dice la scaramanzia nello sport conta soltanto per l'80%. Ad ogni modo, insomma, stratagemmi dialettici a parte, il Napoli ha perso effettivamente male, 5-1 ad inizio mese in amichevole in casa contro il Benevento, ma insomma era una squadra sperimentale. Invece il dato reale è che è soltanto la seconda volta nella sua storia che il Napoli vince tutte le prime 6 gare stagionali di Serie A. Era già successo nel 17-18, quando con Sarri la squadra vinse tutte le prime 8 partite di campionato. Altro dato confortante è che il Napoli non perde in casa addirittura da gennaio di quest'anno. Insomma, numeri che, incrociati con un campionato senza un vero padrone, lasciano intendere che i partenopei potranno dire la loro per lo scudetto fino alla fine. Allora, quando ai microfoni di DAZN si è presentato Piotr Zieliński, centrocampista polacco, insomma, Zieliński ha risposto alla sollecitazione del conduttore, che gli ha chiesto se abbia idea di che cosa significherebbe vincere un tricolore sotto il Vesuvio. E tra l'altro in studio c'era anche Ciro Ferrara, uno dei pilastri di quel Napoli che con Maradona di scudetti ne vinse 2 nell'87 e nel 90. Ascoltiamo questo siparietto.
Già da 5 anni che sto qui ho tanti amici napoletani che mi hanno raccontato tutte le storie quando il Napoli vinceva lo scudetto.
E quindi... ci pensi mai se un giorno all'improvviso dovesse capitare di nuovo?
No, certo che ci penso, e questo non è soltanto il mio sogno, ma sogno di tutta la gente qui di Napoli, e noi dobbiamo continuare sulla questa strada e poi i conti si faranno alla fine.
La freddezza compassata del prussiano Piotr Zieliński, centrocampista polacco del Napoli, capolista con 6 vittorie in altrettante partite.
E ora passiamo alle milanesi, impegnate entrambe nel sabato italiano. L'Inter è stata fermata sul 2-2 al Meazza dall'Atalanta, mentre il Milan ha vinto di misura alla Spezia con un nome prestigioso tra i marcatori.
Sì, per il Milan era una partita complicata. Intanto lo scorso anno i rossoneri avevano perso 2-0 all'Armando Picco. Poi mancava, come al solito, Ibrahimovic. Pioli ha lasciato Leao in panchina dal primo minuto, ha detto probabilmente anche perché il campo della Spezia è particolarmente piccolo e il portoghese si muove meglio negli spazi ampi, e si è affidato nel ruolo di trequartista non al solito Brahim Diaz, ma a Daniel Maldini, ventenne figlio d'arte, schierato alle spalle di Giroud. E proprio Maldini, alla prima presenza da titolare in Serie A, ha sbloccato il punteggio con un colpo di testa al terzo minuto del secondo tempo su assist di Kalulu. Poi pareggio dello Spezia a 10 minuti dal termine con un sinistro di Verde deviato da Tonali, e nel finale Brahim Diaz, appena entrato, ha segnato il gol partita che ha consentito così al Milan in quel momento momentaneamente di riprendersi la testa della classifica. Ascoltiamo Pioli su questa vittoria tra virgolette sporca e anche sulla prestazione di Daniel Maldini.
Io credo che abbiamo giocato bene, ma non benissimo, e quindi vincere le partite dove non rendi al 100% significa avere una forza mentale importante, e questa è la strada giusta. Secondo me Daniel, la cosa più importante è che ha talento, ha tecnica, vede il gioco, si sa inserire. Credo che debba fare un po' di più nell'essere più rapido e più intenso nello smarcarsi. Abbiamo insistito tanto con lui nell'attaccare l'area, l'ha fatto molto bene segnando anche un bel gol, e credo che possa solo crescere, credo che abbia le qualità per essere un giocatore che ci potrà dare soddisfazione in futuro.
Questo Stefano Pioli sul successo del suo Milan alla Spezia contro i Liguri e sulla prestazione e anche le prospettive di Daniel Maldini. Per il momento è un po' presto, se vogliamo, per trarre giudizi. Diciamo che chi lo ha visto spesso, che ha i titoli per giudicare, sostiene che sia un buon giocatore, che non abbia proprio, come dire, le stimmate del campione, a differenza del padre Paolo, che fu inizialmente sì additato da qualcuno come raccomandato, visto che suo padre Cesare Maldini era stato capitano del Milan, campione d'Europa nel 63, che poi aveva vinto l'Europeo con la nazionale nel 68, che poi era stato secondo della nazionale italiana con Bearzot nell'82. Quindi quando nell'85 questo giovanissimo Paolo Maldini esordì in prima squadra nel Milan a 16 anni, qualcuno storse un po' il naso. Poi sappiamo bene o male tutti com'è andata. Maldini ha vinto 7 scudetti, 5 Champions League, più di 120 presenze con la maglia della nazionale. Ecco, pensare che Daniel possa fare più del padre è francamente molto improbabile, se non impossibile, soprattutto perché il ruolo e i tempi sono cambiati. ma visto che era difficile ipotizzare che Paolo diventasse più forte del padre Cesare, eppure l'ho diventato, insomma, mai dire mai. Ma ascoltiamo le parole proprio di Daniel Maldini al microfono di DAZN, quando gli hanno chiesto che rapporto abbia con Paolo Maldini, visto che suo padre è soprattutto il direttore dell'area tecnica della squadra.
Papà è anche esigente, se non sbaglio, nei tuoi confronti. È giustamente esigente, mi sbaglio?
Sì, cioè, sì, nel esigente, modo giusto, però secondo me. giusto. Mi dà consigli, mi aiuta. Papà, giustamente papà.
Severo, ma giusto, Paolo Maldini nei confronti di Daniel. Questo era un siparietto con l'ex compagno di squadra, appunto, di Paolo Maldini, Ambrosini. Mentre per quanto riguarda lo Spezia, Spezia che perde per la seconda settimana consecutiva in casa contro una big, prima contro la Juventus e poi contro il Milan. In entrambi i casi lo Spezia ha avuto anche la chance di incamerare punti, e l'allenatore Thiago Motta ha spiegato che è l'aspetto psicologico quello determinante, quello sul quale lavorare.
Psicologico, perché non succede solo con la nostra squadra, succede spesso. Poi una squadra come la nostra, fai un gol, la tendenza è tornare un po' più indietro, mantenere il risultato, però possiamo e dobbiamo migliorare questi rapporti psicologici, che alla fine ci fa abbassare un attimo, e quando prendi un gol ci fa andare in avanti, e questo dobbiamo essere una squadra molto più continua.
Thiago Motta, allenatore dello Spezia, che così ha spiegato la sindrome della piccola squadra, che si ritrova con la possibilità di ottenere punti, se non addirittura di vincere contro una grande, e a quel punto si ritrae lasciando campo agli avversari. L'altra milanese, l'Inter, campione d'Italia, fermata sul 2-2 in casa dall'Atalanta, partita molto spettacolare, aperta dopo 5 minuti da un destro al volo davvero di grandissima fattura di Lautaro Martinez su cross di Barella. Poi prima dell'intervallo l'Atalanta trova il pareggio con un meraviglioso sinistro da fuori area di Malinowski, e va addirittura in vantaggio con Capitan Toloi, bravo a ribadire in rete una respinta centrale di Handanovic. Poi nella ripresa l'Inter trova il pareggio al 26esimo con Edin Dzeko su assist di Di Marco. Proprio Di Marco all'86esimo ha la possibilità di trasformare un calcio di rigore, che però l'esterno dell'Inter sbaglia colpendo la traversa, e proprio sulla scelta del rigorista è provato a fare chiarezza alla fine, assumendosene la responsabilità, l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi.
No, la decisione è stata mia. Stamattina mi hanno provato Cianaloglu e Lautaro, che non erano in campo, poi avevo Di Marco e Perisic. In quel momento mi sembrava più fresco Federico, perché stamattina aveva calciati bene, ma anche Perisic calcia molto bene, sarebbe stata un'opzione in più. Mi dispiace, perché si sarebbe meritato il gol della vittoria a San Siro sotto la propria curva, ma insomma questo è il calcio, ha preso la traversa, ci dispiace, però sono contento perché ho visto dei ragazzi che hanno combattuto fino alla fine contro una squadra che come noi ha messo tutto in campo.
Questo era Simone Inzaghi, che così ha rincuorato Federico Di Marco, che ha fallito il rigore che avrebbe potuto dare i 3 punti all'Inter. In realtà poi 2 minuti più tardi è stata l'Atalanta che aveva apparentemente trovato il gol del 3-2, poi annullato dopo che l'arbitro ha visualizzato le immagini del VAR. Dunque gol annullato all'Atalanta, che comunque esce da San Siro con una buona prestazione e con un buon punto, tutti dati confortanti secondo l'allenatore Giampiero Gasperini.
Secondo me, per quello che si era visto in queste prime giornate, Inter, Milan e Napoli erano le squadre che avevano dimostrato sicuramente di più e che meritavano quindi anche di essere ai vertici della classifica. La Juventus sono convinto che rientrerà. Poi noi cerchiamo di migliorarci, partiamo di qui e cerchiamo di risalire, di andare a prendere se si può quelle davanti. E, chiaro, non ci siamo mai tirati indietro su quello, ma e questa sera ci siamo andati anche molto vicino, usciamo da questa partita molto, molto più consapevoli e anche molto più vicini a quella che è l'Inter. Però insomma, questa è stata un po' la mia considerazione in queste prime giornate.
Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta.
Un paio di minuti di pausa per prendere fiato ora, Dario, e poi torniamo in diretta per raccontarvi la 6ª giornata del campionato di Serie A. A tra poco. 8.53, bentornati all'ascolto del programma in treno di SBS, assieme a Massimiano Gugole e Dario Castaldo. Stiamo analizzando le gare della 6ª giornata di Serie A e proseguiamo ora, Dario, con l'altro big match della giornata, quello dell'Olimpico, dove è andata in scena un derby della capitale ricco di gol.
Sì, l'ha vinto la Lazio per 3-2 con gol di Milinkovic-Savic dopo 10 minuti e raddoppio di Pedro, l'ex, che aveva segnato un altro gol con la maglia della Roma nell'ultimo derby disputato. Si è confermato questa volta con la maglia della Lazio, tra l'altro al termine di un'azione sulla quale ci sono state molte polemiche, perché sull'altro fronte probabilmente, o almeno questo secondo il giudizio di José Mourinho, ci stava un calcio di rigore per la Roma. Quindi dal possibile 1-1 al 2-0 per la Lazio, la Roma la riapre sul finire del primo tempo con un colpo di testa di Ibáñez e poi Felipe Anderson, che aveva servito già l'assist per Milinkovic-Savic in contropiede al 18° del secondo tempo, di nuovo a segno per la Lazio per il gol del 3-1 prima che Veretout su calcio di rigore accorciasse le distanze. 3-2 il risultato finale, con tantissime altre annotazioni di cronaca come il sesto palo colpito da Zaniolo in altrettante partite. Ma intanto ascoltiamo le parole di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, sulla prestazione di Felipe Anderson.
A me a tratti mi prendi il dubbio che lui non si renda neanche conto della sua forza, perché troppo spesso gioca in maniera timida. Le qualità di Felipe sono queste. Felipe è un giocatore che, se trova convinzione e determinazione, è questo.
Era il primo derby per Maurizio Sarri, ma lo era anche per José Mourinho. La Roma, come detto, forse ha giocato meglio, Sarri l'ha probabilmente studiata meglio, con quella partenza sprint che poi ha consentito ai biancocelesti di gestire la partita. Alla fine della gara il tecnico portoghese della Roma ha sottolineato da una parte che il calcio italiano dà segni di modernità, ma si è anche lamentato della gestione di alcuni episodi da parte dell'arbitro e del VAR, in particolare quel rigore reclamato da Zaniolo sull'1-0.
Il calcio italiano ha migliorato tanto. La qualità del gioco, il gioco offensivo, la voglia di vincere ha migliorato tanto. Però purtroppo in una partita fantastica l'arbitro e il VAR non hanno avuto dimensione per una partita di questo livello. Tu parli della situazione del secondo gol, che da 2-0 poteva essere 1-1. L'arbitro ha sbagliato in campo, il VAR ha sbagliato, hanno sbagliato tutti e due.
Questo è José Mourinho, allenatore della Roma, sconfitta nel derby della capitale.
E ora parliamo della Juventus, Dario, la cui rincorsa prosegue.
Sì, Juventus che ha battuto con lo stesso punteggio 3-2 in casa la Sampdoria, seconda vittoria consecutiva per 3-2 per i bianconeri e prima vittoria in campionato in casa, con un'ombra perché Dybala, che ha segnato un gran bel gol dopo 10 minuti, poi è uscito in lacrime per un infortunio muscolare la cui entità è sembrata subito seria, poi malanno fisico anche per Morata, e quindi nella settimana che precede l'impegno più importante di Champions contro il Chelsea e poi il derby della Mole contro il Torino, Allegri dovrà fare a meno di entrambi gli attaccanti. In TV gli hanno chiesto quali fossero le sensazioni a questo riguardo.
Le sensazioni, sicuramente non ci saranno né col Chelsea né col Torino, questo è poco ma sicuro. Poi ci sarà la sosta, speriamo di averle dopo la sosta, ma questo fa parte dell'annata. Ora capita a noi, poi più avanti capirà a qualcun altro. Quindi fa parte del gioco, bisogna essere bravi a giocare queste partite anche con dei giocatori assenti, come è sempre stato.
Questo era Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus.
E in conclusione, Dario, cosa è successo nelle altre gare?
La Fiorentina ha vinto 1-0 ad Udine alla Dacia Arena contro l'Udinese. Nel primo tempo ha trasformato sul rigore Vlahovic, un penalty assegnato per fallo su Bonaventura. Con questo risultato la Fiorentina aggancia la Roma al quarto posto. Ascoltiamo Vincenzo Italiano.
Perfetti non si può essere, però il primo tempo è stato un primo tempo ottimo, nel secondo la sofferenza ci può stare, siamo stati bravi, poi abbiamo aggiunto anche un difensore per cercare di limitare la sofferenza, quindi vittoria che volevamo e siamo contenti di questo.
Vittoria di misura anche del Sassuolo sulla Salernitana, gol partita di Berardi, 4-2, ricco di episodi, rigori falliti eccetera eccetera, traversa tutto spiano tra Empoli e Bologna, mentre l'altra partita ricca di gol è stata quella di Marassi tra Genoa e Verona, è finita 3-3 e passerà alla storia per il fatto che l'attaccante del Genoa Mattia Destro ha segnato un gol quando aveva la bottiglietta d'acqua ancora in mano, visto che poi ha rivelato aveva i crampi e quindi si stava abbeverando nel momento in cui gli è arrivata questa palla, e poi è riuscito con un'azione tra l'altro particolarmente bella con uno scavino a segnare quello che era in quel momento il gol del momentaneo 3-2 per il Grifone. Ascoltiamo Destro.
Sì, perché c'avevo i crampi, ero abbastanza stanco, e poi alla fine non sapevo dove buttarla, l'ho tenuta. Dopo una rimonta del genere pensi di averla portata a casa, però sono stati bravi loro, dai.
Bravo soprattutto Kalinic, che ha segnato il gol del 3-3 in questa partita nella quale il Verona aveva segnato i primi due gol. Dunque 3-3 a Marassi tra Genoa e Verona. Con questo finale rush, sprint, concludiamo l'analisi delle partite della sesta giornata del campionato di Serie A.
Ancora una volta torniamo a noi, Dario, e riprendiamo l'analisi del fine settimana sportivo, questa volta appunto di quanto è accaduto al di fuori del mondo del calcio, e partiamo con AFL, c'è anche motori e ciclismo in copertina, ma partiamo proprio dalla Grand Final del campionato di football australiano, Dario.
Sì, che dopo 125 anni si è disputata per la prima volta a Perth, dove davanti a oltre 60.000 spettatori i Demons si sono imposti per 140-66 contro i Western Bulldogs. Tredicesimo premiership per la squadra di Melbourne, che non vinceva il campionato da lontano 1964. 57 anni di attesa e poi l'esplosione di gioia anche per l'andamento della finale, che ha visto i Bulldogs ad un certo punto avanti di 19 punti a metà del terzo quarto. Poi la fiammata finale della squadra più antica in tutti i giochi di squadra con palloni da calcio e derivati, nata addirittura nel 1859, quando Melbourne come città aveva sì e no 30 anni di vita. Alla fine il successo più ampio nella storia della Grand Final, con uno scarto mai visto di 74 punti, e il Norm Smith Medal, il premio come miglior giocatore, che è andato all'italo australiano Christian Petracca. Ebbene, sulla sua prestazione e sul riconoscimento assegnato al 25enne figlio di Elvira e di Tony Petracca, ascoltiamo l'analisi dell'esperto di palloni ovali Luca Tramontin.
Sì, sono d'accordo con la premiazione di Christian Petracca, anche se c'erano dei casi molto validi a favore di Frisch, Oliver, Salem, qualcosa anche per Caleb Daniel andando dalla parte degli sconfitti. Interessante sarebbe stato vedere anche Gone davanti, Bontempelli è anche un caso da valutare, che magari mi sarebbe piaciuto anche in quanto attivista, in quanto avrebbe portato un po' di luce a delle cause molto importanti. Comunque, Petracca viene fuori da infortuni molto importanti, ha interpretato il match in maniera superba, riporta una medaglia che, ricordiamolo, è ancora intitolata a un grande dei Demon, appunto la Norm Smith, dopo una partita letta perfettamente bene, in maniera simile a Dustin Martin, ha capito quando era ora di andare un po' di più in avanti, quando di più stare indietro, complementare il resto dei reparti. E soprattutto l'esempio atletico, l'esempio personale, perché sappiamo che la medaglia in questione non viene data solo per la super prestazione, che è stata una super vittoria e soprattutto una gara da 39 disposal efficaci. Quindi la partita perfetta è solo un piccolo pezzo di una medaglia molto meritata per un centrocampista che sa scivolare avanti, però sa anche giocare in maniera molto più essenziale e più oscura quando serve.
Questo era Luca Tramontin, telecronista esperto di palloni ovali, sul Norm Smith Medal, il premio come migliore in campo nella Grand Final dell'AFL, che è stato assegnato al centrocampista dei Melbourne Demons, Christian Petracca.
Questo è il quanto per la Grand Final, e ora passiamo al ciclismo, perché nelle ore scorse si sono conclusi i mondiali che hanno visto l'Italia trionfare nel medagliere finale.
Sì, in Belgio il successo nell'ultima prova, quella dei professionisti uomini su strada, andata al francese Julien Alaphilippe, che si è imposto per il secondo anno consecutivo, confermandosi dunque campione del mondo. Alaphilippe che così ha inferto l'ennesima delusione alla pattuglia di casa, in particolare al belga Wout van Aert. Per l'Italia è mancata, se vogliamo, la ciliegina sulla torta, ma comunque questa settimana nelle Fiandre è stata trionfale. Oro con Filippo Ganna nella prova cronometro professionisti, oro nella prova juniores maschile con Filippo Baroncini, e poi sabato terza medaglia d'oro con la 23enne Elisa Balsamo, piemontese, cuneese, classe 1998, che ha conquistato la prova elite in linea femminile, battendo una delle favorite della vigilia dell'olandese Marianne Vos, consentendo anche all'Italia così di chiudere in testa il medagliere. Ebbene, Elisa Balsamo ha poi ringraziato tutte le sue compagne di squadra, ascoltiamo.
Sono state tutte fantastiche le ragazze dalla prima all'ultima, abbiamo corso benissimo dal primo all'ultimo chilometro e sul finale poi niente da dire, entravano in ogni attacco e poi il treno è stato semplicemente perfetto.
La neocampionessa del mondo di ciclismo su strada, la piemontese Elisa Balsamo.
Concludiamo, Dario, con una battuta sui motori, un weekend molto triste nelle moto con la Formula 1 dove si è imposto Lewis Hamilton.
Sì, è morto all'età di 15 anni, un pilota del moto Dean Berta Vignale, stralato cugino del più celebre Maverick. Mentre per quanto riguarda la Formula 1 si è disputato il Gran Premio di Russia sul circuito di Sochi, dove partiva dalla pole position il britannico della McLaren Lando Norris, che poi si è lamentato con la gestione della sua scuderia dicendo tutti sapevano che avrebbe piovuto tranne noi della McLaren, cosa vera soltanto fino a metà, visto che il suo compagno di scuderia Daniel Ricciardo è arrivato quarto. Alla fine successo per Lewis Hamilton, centesimo successo in carriera per il britannico della Mercedes, che ha preceduto Verstappen, terza la Ferrari di Carlos Sainz che partiva dalla prima fila, come detto quarto Daniel Ricciardo. Ascoltiamo uno dietro l'altro proprio i primi quattro del Gran Premio di Formula 1 di Russia.
At the beginning I was nearly in the lead, I was quite far up into turn one, but then I had to bail out and I lost so much ground to everyone. But anyways, I worked my way back and yeah, it's a great, great feeling. I'm just glad that I brought it home.
It's already very hard to pass, but also today, because of track conditions or whatever, the tires were graining a lot, so you also couldn't really push or stay close to someone. Then all in all, of course, to come away with second here was, for us at least, very important.
We did a perfect start, risked it around the outside on Lando. We did a very good steam management on the hard behind the traffic, and then we managed to push. We were on course for a reasonably comfortable P3 before the rain came and made everything a lot trickier, but still managed to make it.
Pretty happy. Like, obviously, I started fifth, got fourth, so the points were better than, you know, what they were on lap one. So it's, yeah, one of my better results this year for sure. So I think, you know, from that we'll take the end result.
Questo è Daniel Ricciardo, in precedenza abbiamo ascoltato Lewis Hamilton che ha vinto il Gran Premio di Russia riprendendosi anche la leadership del mondiale, 246 punti e mezzo per il britannico della Mercedes, 244 e mezzo per Max Verstappen, mentre il podio consente a Carlos Sainz di scavalcare nella classifica del mondiale dei piloti il compagno di scuderia Charles Leclerc, che diventa dunque il primo ferrarista della graduatoria quest'anno. Il mondiale Formula 1 prosegue, tra due settimane si disputa il Gran Premio di Turchia.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.